domanda per voi, raga, ciao. Se mentre ordinate una pizza, dopo che avete finito di dire queste due pizze, grazie, ve le porto a casa, sì, vi chiedono: volete le pietre?
No, fermati,
o no?
Ti interrompo di già. Allora adesso mi riformuli questa frase in maniera che sia comprensibile. Dannazione.
Ho una questione per voi. Se quando state ordinando una pizza, alla fine dell'ordine vi chiedono come aggiunta, volete le pietre o no? Voi che cosa rispondete?
Che pizzeria avete a Verona? Prima di
no,
tutto,
esatto,
scusami.
Con pietre o senza?
Senza, tendenzialmente. Non sono una capra.
No, e invece potrebbe essere sbagliato, perché con pietra magari arriva con una pietra caldina che te la tiene calda dentro la scatola.
Cosa? Mica indovinato! Abbiamo ordinato da una pizzeria mattissima che ci ha portato le pizze con la pietra pesantissima calda sotto, e la pizza era stracaldina e hanno detto: come appena uscita dal forno. Non era vero, era solo un po' più calda.
Scusate, ma per regalarti un biscotto da pizza, cioè quanto doveva costare la pizza? Cioè ti regalano pietre refrattarie alla pizza, cosa?
No, ovviamente devi dargli una cauzione di 5 euro per ogni pietra. E ogni volta che la riordini, se hai già la pietra, gliela dai indietro.
Madonna.
E non devi dare la cauzione. Oppure la riporti, ti ridanno la cauzione. È stato molto interessante, anche perché la pizza costava 20 euro ed era piccola, così, almeno era calda, quindi era buona.
Wow, io non ho questo problema, perché la pizza da cui ordino è tipo due portoni dietro casa mia, e sì, potrei anche andare a prenderla sulle mie pigre gambe, ma no, le mie gambe sono appunto pigre.
Esatto, è la definizione delle gambe di Lorro da sempre, pigre, quindi.
No, wow, potresti dire alla pizzeria di mettere dentro, semplicemente dentro il cartone della pizza, della ghiaia scaldata.
Non so se funzionerebbe uguale.
Wow.
Nick, tu quante pizze hai mangiato questa settimana?
Io ho mangiato svariate pizze, perché è più di una settimana che noi non registriamo, perché abbiamo fatto dei magheggi strani. Ho mangiato sicuramente una pizza con la zucchini soup, una marinara con le melanzane davanti a Lorro, che faceva super schifo. Non Lorro, la pizza. Ma soprattutto,
grazie, te l'avrei chiesto
anche, ma soprattutto io ho mangiato una abbondante della pizza di Giuliano. E Lorro sa che la pizza di Giuliano è molto buona, che è la pizza romana fatta alla teglia, croccantina.
Sai che però faccio fatica a immaginare la pizza di Giuliano vegana, perché cioè, nel senso,
sì, esatto,
la pizza di Giuliano, che è appunto pizza al trancio, cioè per definizione sono le pizze con sopra tantissimo formaggio, cioè, e quindi immaginare la marinara, faccio fatica effettivamente, più di quanto non fare fatica con una marinara, insomma, normale.
Ma ha preso una abbondante.
Ma abbondante senza formaggio, comunque, è sempre senza formaggio.
Lorro, hai ragione, tanto che di solito tu non sai neanche se c'è della pizza. Cioè, quando te la porgono, c'è questa roba di mozzarella sciolta.
Sì, esatto.
E sotto tu spiri che ti abbiano messo della pizza e non dei biscotti caldi come le pizze di Sio. Ma in quella marinara invece c'è tantissimo pomodoro e un sacco di giardiniera sopra. Ed è mega buona.
Ok, bene, sono contento per te. Io, dato che ve lo posso confessare adesso, non registriamo Power Pizza da tipo 6 mesi. L'ultima puntata l'abbiamo registrata 1 miliardo di anni fa. È passato tantissimo tempo, quindi io per forza ho mangiato tantissime pizze.
Ma non te le ricordi.
Lorro, sappi che a Rave per Famiglie ne hai mangiata di pizza.
Ecco, perfetto.
Quindi, è vero, ho perfino visto una foto di te che mangi la pizza.
È quello che volevo dire, ne ho mangiati di sicuro svariati tipi diversi, ma non mi ricordo che tipi fossero. Però appunto a Rave per Famiglia ho mangiato una...
Boh, diavola con la rucola? Non lo so.
Perfetto, diavola con la rucola, mi fido di quello che dice Nick.
Vabbè, e l'importante è che anche a Rave per Famiglie ci fossero stati comunque dei grissini.
Assolutamente. Soprattutto c'erano dei grissini che sono regionali, perché Paperino Stalkerino ci scrive: ciao, vi scrivo dal VCO, provincia a metà fra il Piemonte e la Lombardia. Qui la pasta al forno è sia la pasta al forno che le lasagne. Ogni volta che a casa mi dicono per pranzo c'è pasta al forno, sono molto molto confusa. Sì, sono d'accordo, è vero. E tra l'altro non sapevo cosa fosse VCO, pensavo fosse una supercazzola. Invece è la provincia di Verbaneo Cusio Ossola, che è la provincia nord del Piemonte. Sono sicuro che si potesse dire meglio questa frase. Comunque
è andata così,
l'accettiamo così. Comunque sono contento che, e con sono contento intendo non sono assolutamente contento che non vi siate ancora stufati di questa diatriba sulle lasagne.
Mai.
Che mi aveva annoiato al minuto due, onestamente.
Siamo in periodo natalizio e pieno di piemontesi che saranno confusi da quello che stanno mangiando.
Gianlaime invece mi chiede, ma la domanda che mi rimane dopo aver sentito questa recensione di The Morning Show è quanti prodotti Apple si vedono in media a puntata. La cosa è che se ne vedono molti, ma è comunque certo. meno fuori posto che in Ted Lasso. Non so, okay. mi pesava di meno in The Morning Show perché sono tutti iper ricchissimi e okay. lavorano in una trasmissione TV e quindi devono per forza avere comunque sempre computers e cose davanti e quindi certo. boh, mi sembravano meno forzati.
Ci sta, ci sta. Madison 81 scrive: ma qualcuno ha poi detto a Sio che Ehi fu siccome eccetera eccetera non è una canzone o un'opera ma il 5 maggio di Manzoni? Allora, noi vi invitiamo a seguirci anche su Patreon, perché sì, nell'after show abbiamo effettivamente ammesso di essere degli ignoranti imbarazzanti, Sio in primis, dato che ovviamente è il capo del podcast e quindi la responsabilità pesa sulle sue spalle.
Ah, pensavo sei il capo degli imbarazzanti.
Io sono il più ignorante, sono il capo degli ignoranti.
Esatto,
se sapessi cosa vuol dire esatto. capo.
Buombo scrive: ciao Sio, ciao Lorto, ciao Nick. Volevo chiedervi quando porterete la recensione della serie di Mercoledì Adams. Mai. Tra l'altro, sulle piste da sci c'era un rifugio con la scorsa puntata a palla. Ho chiesto al barista come mai l'avesse fatta e mi ha detto che se la doveva recuperare. Hashtag PPP sulla neve, hashtag team amicizia. Yes, un altro tipo carro armatino di risico, ora power pizza anche quando sciate. Yes.
Forse dovremmo fare il contrario del review bombing. Cioè, invece che andare tipo sui profili, che ne so, tipo TripAdvisor, delle persone che ti stanno antipatiche e dire oh, qua si mangia malissimo, dovremmo farci dire i posti pubblici dove mettono power pizza e andare solo a lasciare delle recensioni incredibili da 5 stelle su... Mi ricordo come funziona TripAdvisor, esatto. ma avete capito.
Tutte recensioni del tipo non so chi siate, ma qualcuno mi ha detto che c'era power pizza.
No, deve essere una menzogna, cioè del tipo ah, sono stato a mangiare qua, era proprio il posto migliore.
Oppure, okay. oppure ancora a livello successivo, tutte le recensioni positive che volete fare nella vostra vita ci inserite dentro power pizza. Cioè tipo mangiate bene al cinese, ci scrivete ah buonissimo questo cinese, ma soprattutto nella radio c'era power pizza. Pizza.
Comunque il mio appello per il 2023 è che più esercenti decidano di far partire Power Pizza durante gli orari di apertura delle loro attività.
Quello è il fatto che accettino il post.
Ok.
18 scrive: ciao Nick, Lorro, Sio. Ho da pochissimo preso una Switch e mi sono reso conto che Zelda e Animal Crossing richiedono ancora qualche moneta nel mio salvadanaio. Joking, non ho un salvadanaio. Penso che sia una metafora. Quindi vi chiedo a voi, super veterani, esperti e temprati da anni sulla Switch, quali giochi consigliate al prezzo di una pizza? Vi seguo dai Very First Days with Love, Salvo.
Ciao Salvo.
Io a questo specifico grissino che c'era stato lasciato su YouTube avevo risposto su YouTube scrivendo un minit, perché è sempre un consiglio ottimo da pochi soldi.
Verissimo.
E che bello poter rispondere ai grissini dal Nazione.
Tra l'altro, se proprio vuoi spendere ancora meno di una pizza, vuoi spendere 99 centesimi, da circa 3 anni è in offerta Thief Simulator.
Thief Simulator.
Non conosco nessuno che ci abbia mai giocato e spero che qualcuno mi dica ci ho giocato? Inserisci qui recensione, quindi sii tu quella persona, Salvo, per favore.
Io ho un rapid fire di consigli: Downwell, 3 euro.
Ah, madonna, sì.
Shovel Knight, 10 euro.
Così poco Shovel Knight, wow.
Sì, Spectre of Torment, è bellissimo Shovel Knight se vi piacciono i platforms.
Wow.
A Short Hike, 8 euro. In questo momento, se ti piace la pizza gourmet, perché costa 15 euro questo gioco, e solo in questo momento è in offerta, ma è spesso in offerta, la Ace Attorney Trilogy, 3 giochi di Phoenix Wright, 100 ore di gioco.
Madonna, 5 euro a gioco per dei giochi che a me fanno arrabbiare, ma sono bellissimi, voglio dire. Sì, assolutamente.
Cioè, se ti piace il genere, è un top tier gioco, ma mi permetto di dire pizza gourmet con la pietra sotto, quindi 5 euro in più per 20 euro.
Allora, perché... ti stai allargando un po' troppo, sì, su questa cosa del prezzo.
Mi sto un po' allargando, ma perché c'è una value proposition mm-hmm. su Switch che secondo me va sempre considerata, e cioè con 20 euro per un anno ti porti a casa un tot di giochi del Super Nintendo e del Nintendo che se magari vero. Non hai mai recuperato, ci sono Super Metroid, Castlevania, Super Mario World, Yoshi's Island, Zelda. Cioè ci sono tanti giochi classici belli che se non hai mai giocato per 20 euro secondo me ci sta.
E sono effettivamente tantissime ore di gioco volendo. Your buck a livello estremo.
Stavo per dire sarebbero anche comodi da giocare gratis, dato che sono facilmente emulabili, ma non lo dico perché non sarebbe bellino da parte mia.
No, no, certo, evitiamo di dirlo.
Perché non ruberesti mai una macchina.
Grazie Nintendo per il codice sconto di questa puntata. Allora, main news, avete visto il trailer di Uomo Ragno Animato 2, Spider-Verse.
Ah, sì, il teaser tipo più che altro.
Teaserone, cioè nel senso c'è
sì,
tanta
è un teaserone,
roba.
Sì.
Cioè,
sì,
nel senso, per fare solo quello che hanno messo in quel minuto di animazione ci avranno messo 600 anni.
Sì, ok, fair, effettivamente.
Io me lo sono perso completamente, quindi lo guarderò.
Era solo, ricordatevi che a giugno esce il prossimo Spider-Verse, dobbiamo tutti supportarlo fortissimo, anche per bilanciare il fatto che saremo andati a vedere Mario 2 mesi prima.
Allora sì, io comunque cerco di tenere l'hype basso perché il fatto che il primo mi fosse piaciuto così tanto, non voglio arrivare al secondo aspettandomi già cose mirabolanti, preferisco arrivarci un pochino più pidino, titubante, e poi magari rimanere stupito in maniera positiva, che non aspettarmi la mega rivoluzione che mi fa esplodere le vene nel cervello, che poi muori quando succede.
È un casino.
Di solito sì, ma anche perché more of the same andrebbe benissimo.
Nel senso,
senza lo stesso livello di rivoluzione pazzo, se riuscissero semplicemente a mantenere quello stile iper figo di narrativa e di animazione e portassero semplicemente avanti la storia con dei personaggi interessanti, Nick approved, sulla fiducia.
Sì, speriamo che la storia sia interessante, ok? Sì.
Sì, e speriamo che vinca di nuovo l'Oscar per miglior film d'animazione, come potrebbe non vincere l'Oscar per miglior film d'animazione, perché è stato candidato solo nella shortlist delle migliori canzoni, Natu di Rrrr, che è uno film indiano bellissimo.
Cioè, prima volta nella storia del cinema che succede questa cosa incredibile, rocambolesca, ossia film indiano che viene candidato a Golden Globe con 2 candidature.
Miglior film straniero e miglior canzone.
E miglior canzone finisce anche nella shortlist degli Oscar, quindi dai Ram Charan, Rajamouli e Rao Coso Junior.
Cioè nel senso, che senso ha candidare Natu miglior canzone? Cioè nel senso, non c'è gara, non letteralmente lo puoi mettere contro qualsiasi cosa, ma ha già vinto. Cioè se non vincono, è sbagliato. Cioè,
ma c'è anche la canzone di Avatar 2.
Ho visto Avatar 2, non ancora, ma comunque no, cioè è nato, ha vinto automaticamente.
Ultimissima main news, rapidissima, perché come sapete Mario Kart 8 è uscito 10 anni fa. Madonna. E hanno finalmente aggiunto una modalità nuova in cui puoi fare un torneo e decidere quali strumenti escono. Il risultato è che ci sono solo dei video di Blue Shells e basta.
Wow, è bellissima sta cosa.
Wow, mi stupisce che l'abbiano aggiunto così tardi, ma che comunque l'abbiano aggiunto, perché nel senso,
ricordati che sta ancora uscendo il DLC nuovo di Mario Kart 8.
Ah, ok,
e quindi
okay,
è
okay.
Per quello, per insomma, ci stanno ancora lavorando e quindi dicono possiamo anche aggiungere delle feature che non ci costano quasi niente, perché cioè devono solo insomma aggiungere una riga di codice, non so come si fanno i videogiochi.
Wow, potrei giocare una partita dove gli unici oggetti sono tipo il fulmine che ti fanno diventare piccolino e
schifo.
La seppia sullo schermo, così poi mi arrabbierei ancora di più, perché sono le due cose che mi rovinano di più il gioco, molto di più del Blue Shell.
Effettivamente sì, ma poi tra l'altro il Blue Shell, tipo se tutti lanciano dei Blue Shell finiscono solo sul primo, quindi cioè ci vuole del tempo prima che il gioco venga messo in stallo.
Quindi la gara è stare in seconda posizione tutta la gara e riuscire a superare solo in ultimissimo.
E stare comunque abbastanza lontani dal primo.
Esatto, dall'esplosione.
Esatto. Comunque no, perché cioè il primo verrà comunque colpito tantissime volte e tu diventerai primo automaticamente. Cioè devi continuare a frenare, non lo so come si gioca.
L'horror era riuscito comunque a trovare uno scenario peggiore. Piccola main news, che più una main news col punto interrogativo,
wow.
È il fatto che, se vi ricordate, avevo parlato di GX6 e del suo canale di YouTube, mi piaceva tantissimo,
yes.
Che bella la maschera da cyborg, che si è inventato questa cosa. Bene, un pizzetar, Nick non esiste, su Instagram mi ha scritto, mi fa, ma guarda che hanno appena annunciato che stanno lavorando lavorando all'adattamento di un romanzo sci-fi che si chiama Neuromancer su Apple TV Plus.
Un romanzetto così da niente, voglio dire,
l'inizio letteralmente del cyberpunk.
William Gibson così per godere. E effettivamente guardi la copertina, l'artwork che hanno fatto per la copertina per spiegare appunto che stavano uscendo con questo potenziale adattamento, ed è lo stesso casco di GXH.
Eh?
Anche io ho detto tipo aspetta un secondo, la trama si infittisce, viene fuori che effettivamente quel casco è tratto da un'illustrazione, scusate ma devo prendere i miei appunti, un'illustratore di Josan Gonzalez che vi lascio nello scontrino, e quindi non capisco chi si è inventato cosa e soprattutto se quello di GXH come casco in generale sia un tributo a questa illustrazione.
Evidentemente sì.
O un plagio magari. Magari questa persona di cui tu sei tanto fan è una persona malvagia che ruba le idee ad altre persone. Ci hai pensato, Nick? È una possibilità, è vero?
Un'altra delle cose a cui ho pensato è che fino adesso in questa puntata l'ho chiamato GXH, ma si chiama GX Ace. Però comunque vabbè, lasciamo perdere.
Accettavamo entrambe le versioni.
Fantastico, fantastico. Ma soprattutto è stato fantastico questo anno di Power Pizza, in cui tutti e tre abbiamo usato quello strumento delle 10 pizze. Ce lo ricordiamo benissimo. No. Tu, Lorro, l'hai dato a Super Cane Magico, non mi ricordo.
No. Ed è patetico che il tuo pensiero voli subito al tuo maledettissimo gioco. Però no, c'è appunto il problema, perché allora siamo alla fine dell'anno. Ovviamente stiamo registrando questa puntata alla fine dell'anno, non la stiamo registrando prima di Natale.
Come avete passato il Natale l'altro ieri?
Esatto. E appunto è il momento di tirare un attimo le fila di questo 2022 e renderci conto se ci siamo pentiti delle scelte fatte o se ne siamo ancora convinti.
No,
le scelte fatte in questo caso sono le 10 pizze che possiamo assegnare solo una volta all'anno, che io non avevo assegnato a Super Cane Magic 0, bensì a Brooklyn Nine-Nine.
Neanche
avevo assegnato a qualcos'altro, perché Nick aveva avuto un gioco strategico di aspetto fino all'ultimo e Sion non aveva proprio assegnato, quindi è il momento di fare un attimo ordine.
Allora, il mio gioco strategico si è concluso durante la penultima speciale, quella del mese di novembre, dove siamo riusciti a far vedere a Sio RRR, e alla fine della speciale ho detto che per me, dato che le 10 pizze stanno al contenuto che più identifica l'anno, è quello che proprio cambia tutto, per me RRR sono le mie 10 pizze di quest'anno.
È giustissimo, cioè non ho nulla da dire, sono contento che l'abbia fatto tu, dato che io le mie le avevo già usate.
Gioco di squadra.
E non rinnego niente, cioè io confermo le mie 10 pizze a livello emotivo a Brooklyn Nine-Nine, che non sarà perfetto, nessuna serie lo è, ma continua anche a tanti mesi di distanza a rivestire lo stesso calore al cuoricino che rivestiva all'inizio dell'anno, quindi sì, ben fatto l'orro del passato e ben fatto Brooklyn Nine-Nine.
Ma Nick non è stato l'unico stratega, perché io avevo una
tu
cosa
te sei
in
dimenticato
mente. Io non me ne sono dimenticato affatto. Io avevo una cosa in mente, ce l'ho avuta in tutti questi mesi sempre più forte nel mio cuore, ma ho aspettato l'ultima puntata dell'anno per vedere se qualcosa avrebbe scalzato il mio pick delle 10 pizze. L'unica cosa che si è avvicinata è The Office. Ciao Nick. Perché l'ho scoperto quest'anno, l'ho iniziato a vedere quest'anno, è incredibile, ma non ho finito di vederlo, e verso la settima stagione diventa un po' strano, anche se le stagioni dalla 2 alla 5 sono proprio peak TV, cioè una delle cose migliori che abbia mai visto.
Per me sono proprio le ultime stagioni che non gli fanno prendere le 10 pizze, rimane una cosa iconica tipo e uno
scala.
Standard con cui tantissime altre serie poi si sono dovute misurare. E ha veramente creato qualcosa di nuovo nell'immaginario di serie televisive. Però le ultime serie proprio mi impediscono di dire, cioè, arrivato a un certo punto di The Office dico, oh no, sono nella parte brutta di The Office. Per quanto poi contenga sempre delle gemme, ovviamente, però
chiaro,
vabbè, sappiamo
com'è. Io sto continuando a guardarlo perché voglio bene ai personaggi, sostanzialmente. Però non è questo che si prende le 10 pizze. Allora mi sono guardato allo specchio.
Te le sei date da solo?
Sì, esatto, la mia faccia è bellissima, 10 pizze.
Sì, allora, sostanzialmente mi sono guardato allo specchio e mi sono detto, c'è qualcosa che si eleva sopra tutto il resto in maniera evidente, e la risposta è semplicissima: Better Call Saul.
Ok, sì.
Ho parlato di Better Call Saul nella 204. Ascoltatela, se volete un'analisi un po' più dettagliata, ma cioè non mi viene in mente nei medium visivi con gli attori umani una serie che sfrutti davvero il raccontare per immagini come fa Better Call Saul. Cioè metà della serie è praticamente senza dialoghi, i dialoghi ci sono quando servono, rispetta tantissimo l'intelligenza del pubblico, e grazie per sopravvalutarmi perché io sono scemo, ma apprezzo che non...
L'importante è che ci faccia sentire intelligenti, esatto, anche se poi sappiamo di non esserlo.
Cioè non fa neanche mezzo spiego e ti dà tutti i materiali per arrivare pian pianino alle conclusioni di cosa sta succedendo. Proprio durante i tre quarti della serie ti chiedi continuamente cosa sta succedendo, nel senso che è una serie che ti fa ragionare costantemente, ma in maniera bella. Non dici ma cos'è questa scena, semplicemente ti dà un sacco di indizi e tu diventi un detective della storia pianissimissimo, in maniera centellinata ma perfetta. L'ultima stagione tra l'altro incredibilmente, ma non tanto perché, cioè, hanno fatto una Eiichiro data, nel senso che sapevano esattamente cosa volevano raccontare dall'inizio alla fine. L'ultima stagione è la migliore e è una conclusione perfetta che proprio prende Breaking Bad, lo abbraccia e dice ciao, è stato bello, vola via nello spazio. Cioè, e sono perfette le interpretazioni dei protagonisti. Cioè, sostanzialmente le mie 10 pizze di quest'anno vanno al trailer di Super Mario.
Esatto. No, è proprio il caso di dire mamma mia.
Tra l'altro grazie per aver fatto una reprise della tua recensione di Better Call Saul parola per parola per motivare questa cosa, ma
No, è che volevo ritirare fuori due o tre cose importanti. E è la migliore serie TV che abbia mai visto, l'unica serie TV perfetta
a livello di scrittura. Penso anch'io che sia il migliore a livello di serie televisive. Non mi ricordo neanche se quando l'avevo guardata io, dopo che tu l'avevi già finita, gli avessi dato un voto, ma sì.
Gli hai dato 10 fette di pizza.
Allora giustissimo così, perché sì.
È stato super effortless e tu, nel senso, di solito le 10 fette di pizza ci pensi molto prima di darle, però è stato semplicissimo per te darle. Me lo ricordo quel momento, è stato un bel momento nella mia vita proprio.
Per concludere l'anno, tra l'altro, ricordiamo che quest'anno abbiamo aggiunto una cosa che sono le 10 pizzerie. O una pizzeria, quante gliene hai date a Return to Monkey Island?
No, una pizzeria era, ma non è un voto, lo specifico di nuovo, era stato per Monkey Island in toto.
Sì, sì, sì.
Ma non era una cosa tipo un voto, tipo le 10 pizze che dai una volta all'anno. È un riconoscimento, è una medaglietta estemporanea che può essere anche che non la dia mai più in tutta la mia vita.
No, no, lo so, è che mi piaceva questa aggiunta, tanto che io ho pensato che appena uscirà Silk Song, se è bello come penso, gli darò non una pizzeria o 10 pizzerie, gli darò proprio un riconoscimento paese in cui il piatto tradizionale è la pizza. Quello sarà il mio coso.
Non è neanche ancora uscito, di cosa stai parlando?
Ha solo voglia di giocare a Silk Song.
Esatto. Tra l'altro vi dico anche che su www.powerpizza.it, nella sezione 10 pizze Hall of Fame, da adesso troverete in ogni singolo voto anche il link alla puntata in cui ne abbiamo parlato, così è più comodo
l'orro.
Tipo da consultare.
Fighissimo.
E adesso possiamo finalmente parlare di Pixar, come facciamo tutte le puntate.
Senso, scusami,
cosa hai visto?
Non avevo ancora visto l'ultimo film Pixar, ok? Per contratto nella mia vita devo guardare tutti i film Pixar. L'ultimo uscito è Lightyear.
Ah, è l'ultimo uscito?
Sì.
Ma non è uscito un po' di mesi fa? E la Pixar fa uscire tipo due film al mese?
Al giorno?
No, sì. Ma non è vero! Non è affatto.
Scusa, è solo la mia percezione
vero.
Della cosa, perdonami.
No, è che è appena uscito un altro film sci-fi, però di Disney Animation, si chiama Strange World, però non l'ho ancora visto. Mm-hmm. Appunto, ho visto il film di Natale di quest'anno, Lightyear, ho scoperto finalmente con la prima cosa che scrivono a schermo che è il film preferito di Andy, il tizio protagonista dei Toy Story. Non era protagonista di Toy Story, era quello che possedeva i protagonisti di Toy Story.
Ok, fair.
Okay. No, che era la cosa che avevamo già detto, che questo non è lo spin-off di Lightyear, ma è il film a cui si ispira il giocattolo nel mondo di Andy e che lui va a comprare, eccetera, eccetera.
È interessante come premessa. Quindi è un film sci-fi che parla di questo Buzz Lightyear e i suoi compagni di navicella che sono naufraghi su un pianeta misterioso e cercano di...
I suoi compagni di navicella che sono dei cowboy tipo e un maiale con una molla in mezzo.
Purtroppissimo no, sarebbe molto bello.
Un'occasione sprecatissima.
Ho delle cose da dire su Lightyear. 5. Ho cinque cose da dire. Graficamente ormai è superfluo dirlo, però cioè è molto bello. La fotografia e la color correction molto più da film con gli umani che da film Pixar. Quindi sembra un po' strano se guardi gli altri film Pixar, no? Però è fatto apposta perché cioè, è un film che gli umani guardavano nel mondo Pixar dei Toy Story.
Sì, okay. Quindi, poi non c'è bisogno di giustificare qualsiasi cosa, cioè nel senso...
No, ma lo farà lo stesso, sì, in ognuno di questi cinque punti.
No, però è così, capisco perché mi sembra un po' strano lo stile, però ci sta. La storia è ok, sta in piedi, bene,
è vero, ha un inizio e una fine.
Ha un inizio e una fine, è semplice, si capisce.
È uno svolgimento, incredibilmente.
E il gatto robot comprimario è uno dei migliori relief comici di sempre, ma non so perché, perché è la prima volta che delle battute forzatissime funzionano.
È un gatto che le dice.
Sì, ma sono proprio delle cose che è chiaro che siano delle stronzate aggiunte per far ridere che non hanno senso nella storia, ma in qualche modo sci-fi funzionano. Poi la colonna sonora... Mentre lo guardavo pensavo, che colonna sonora memorabile, e adesso non me la ricordo più.
Quindi a quanto pare sì, del passato si è sbagliato della grossa.
Sì, fan service non ce n'è troppo, cioè nel senso ci sono un paio di momenti che dici, ah, quel personaggio lo riconosco, e cioè, è piacevole, mi ha fatto piacere guardarlo, okay. Basta.
Va bene, cioè non è un capolavoro ma è un film gradevole, solido tipo.
È veramente gradevole, gli do proprio 6 fette di pizza e mezza. Margherita surgelata, di quelle buone però, col basilico e le olive, le aggiungi dopo. Fa il suo lavoro, non hai più fame dopo averla mangiata. E dici, è un film adeguato. Okay. Guardatelo se volete guardare un film
adeguato. Wow, che livello bassissimo di presa bene.
Ma no, in realtà io sono un fan di questa cosa, cioè nel senso, ok, va bene, ritorniamo anche ai film medi, cioè non deve essere tutto allo schifo il fango o il capolavoro. Cioè mi va bene anche un film che è solo solido, dici ok, gradevole, fine, non è
sì,
troppo sbagliato.
È proprio solido, non dura neanche troppo, cioè lo guardi.
Eccolo lì, quanto dura, cosa intendi non dura troppo?
Dura un film e un quarto d'ora, 105 minuti.
Ottimo, va bene, ok, sì. Ok, perfetto.
È anche per quello, esatto. Ma comunque i film di animazione di solito non durano troppo, proprio perché cioè fare 3 ore di animazione costa 6.000 milioni. Ma Nick, tu l'avevi visto?
Io l'ho visto in più riprese perché mi sbadigliava tantissimo in faccia. E l'ho visto perché ho detto tipo, ah sì, parlano del fatto che tecnicamente sia animato molto bene, devo dire che lo è.
Sì, certo.
La storia l'ho trovata, come dicevi tu, esiste. L'ho visto.
La storia l'hai trovata?
Sì, esatto. L'ho visto e ho detto tipo, ok. Cioè è una delle cose più dimenticabili possibili, secondo me, nel senso che non mi...
Ma non è neanche dimenticabile, secondo me. Cioè nel senso, io me lo ricordo anche proprio un bel messaggio, simpatico, cioè, non è neanche dimenticabile, è proprio ok.
È medio. L'unica cosa che voglio dire è che, e qui non potrò fare nomi di nessuno perché sono segreti di lavorazione
che
arrivati alle orecchie, però una persona che conosciamo mi ha detto, ehi, un mio carissimo amico lavora alla Pixar e ha lavorato soprattutto su Lightyear e si è lamentato tantissimo degli ultimi mesi di lavorazione perché a quanto pare la storia doveva essere un'altra fino all'ultimo. Poi ad un certo punto ha detto tipo, ah, non c'è abbastanza presenza del personaggio comprimario ed è più importante che la storia di quest'altro personaggio, no spoiler quindi non lo dico, ma tu sì, io penso che possa capire chi è l'altro personaggio importante di questo film.
La ragazzina.
Grazie. Deve esserci di più, quindi cambiate la storia in modo che lei sia più importante all'interno della storia.
Ma come si fa a cambiare la storia quasi alla fine della lavorazione? Cioè tipo non è letteralmente la cosa principale?
Sì,
come funziona?
Mega crunch, ed è proprio quello che mi ha stupito di questa persona che mi ha detto, conosco una persona che letteralmente di prima persona ci ha lavorato e mi ha raccontato questa cosa. Poi detto ciò, l'unica considerazione che faccio è che sicuramente in questo momento qualunque tipo di film, soprattutto d'animazione, dove non devi rigirare delle scene ma soltanto costringere le persone che lavorano per te a fare molto più lavoro,
che quindi è la stessa cosa, cioè nel senso
è peggio, cioè nel senso è la stessa cosa, cioè
no, non lo è,
non capisco cosa cambia,
cioè è fattibile in entrambe le situazioni, è che entrambe implicano un sacco di lavoro, ma è la stessa identica
sicuramente
cosa.
Ma io posso chiedere, io Disney, posso chiedere ai miei animatori o prendere altri animatori e dire dobbiamo cambiare completamente questa scena, mentre invece non posso prendere un attore che sta facendo un altro ruolo e dirgli torna che rifacciamo delle riprese.
Ma succede spesso, questa cosa?
Meno spesso, è più semplice farlo con l'animazione.
A volte chiamano degli attori che stanno facendo delle altre cose e quindi non si vogliono tagliare i baffi e in CGI li tolgono.
Sappiamo com'è andata quella cosa. Comunque, questa era l'aggiunta che volevo fare alla tua recensione di Lightyear.
Ok, va bene.
Praticamente era un'aggiunta del tipo mio cugino mi ha detto che
vero.
Mio zio ha in garage il copione di Lightyear.
Però non sappiamo se alla Pixar in questo momento non ci sia tipo Power Pizza a palla e possiamo far licenziare qualcuno, quindi bisogna mantenere il segreto.
Hire me! Make me write the next movie! A pizza with sentiments!
Allora, tacete immediatamente entrambi, perché festeggiamo davvero la fine del 2022, che tra l'altro tipo è domani, dato che la puntata esce il 30.
Spoiler!
Cioè, dicembre 2022... Per la prima volta in 180 anni posso dire ho visto qualcosa di Star Wars che mi è piaciuto, genuinamente. Qualcosa del nuovo corso di Star Wars della Disney, Andor, ovviamente è chiaro che sto parlando di quello.
Ah, credevo parlassi delle avventure di Jar Jar Binks 2.
Se esistessero sarebbero quelle, ma invece no. Me l'hanno consigliato un sacco, devo dire che ero scettico perché comunque voglio dire, sì, anche tipo Mandalorian all'inizio era bellino, anche delle altre cose,
vero.
Anche Rogue One quando l'ho vista ho detto ah, non male, poi però sono tutte cose che un po' con quello che ci fanno dopo, un po' magari te le riguardi dici sì ok, però anche medi onestamente. Oh, Andor quasi tutto giusto, regà, cioè obiettivamente... Allora, quasi, andiamo per gradi, allora.
Chi c'entra con questa
non
cosa?
Non lo so,
chi ha sbagliato?
Dal punto di vista di produzione, di chi ha scritto, chi ha diretto, non so niente, non ho particolare interesse, cioè vi lascio nello scontrino IMDb e tutto quanto, andate leggete, però obiettivamente la cosa migliore del nuovo ciclo di Star Wars da quando la Disney l'ha comprata nel 2012.
Madonna!
Wow!
Salvato in corner proprio Star Wars, dici ormai la mia passione per Star Wars se ne sta andando...
No, ma quella se n'è andata, cioè non è che la salva questa singola serie.
Evidentemente però qualcosa ancora c'è.
Però devo dire che c'è, oggettivamente devo riconoscere che è scritta per la maggiorissima parte bene. Mi è spiaciuto solo perché credevo fosse più autoconclusiva, tra virgolette. Nel senso, era ovvio che fosse solo tipo una prima stagione di... molteplici stagioni, mi pare che anzi l'abbiano anche già detto, però mi aspettavo che fosse una cosa che un pochino più, sai, alla fine della prima stagione chiudeva le parentesi e diceva ah, e ora on con la prossima, invece è proprio come se fosse
come
cioè, la prima parte di qualcosa di lungo e quindi rimane tutto apertissimo. Questa cosa devo dire che non la sapevo e mi ha un pochino fatto dire ah, che palline, speravo che mi lasciasse qualcosa, invece me ne vado via con molto poco in tasca per questa cosa, perché è tutto molto aperto. Però partiamo dalle cose me, perché comunque non è perfetta, e poi andiamo alle cose positive, che sono quelle veramente inaspettate. Al netto di tutto, al netto del fatto che è una serie che mi è piaciuta molto, allora il finale l'ho trovato debolino, nel senso che proprio l'ultima puntata, che avevo sentito lodare tantissimo... L'ho trovata la parte più debole di tutta questa prima stagione, perché spostare dei personaggi da un punto all'altro non equivale a dargli loro un peso a livello narrativo. Cioè ci sono un sacco di coincidenze del, sai, tipo anche nel momento di caos, tutti si trovano al punto giusto nel momento giusto e fanno esattamente quello che serve alla trama, no? Per progredire, che... spicca di più perché dopo 11 puntate di pseudorealismo, tipo, dove la gente se deve morire muore, se le cose brutte devono succedere succedono, qua che tutto si incastri perfettamente è la cosa che un pochino ti tira più fuori.
Un po' troppo Ex Machina.
Ma va bene, ok. E tra l'altro il tutto è abbastanzina circolare, nel senso che se guardi a livello di crescita dei personaggi, cioè la serie... Sì.
Non come in Sex Education.
Cioè se guardi questa cosa, la serie poteva tranquillamente durare meno della metà dicendo le stesse cose. Cioè nel senso che tipo Andor, Cassian Andor, quello di Rogue One, che qua ovviamente è il protagonista, non è uno spoiler, è il titolo della serie, vive tutte le sue esperienze e tutto quanto, ma il suo punto di vista alla fine non è che si discosta granché da quello che era all'inizio. Cioè da quel punto di vista appunto non è che mi lascia molto in tasca. Ma tolte queste cose, per il 90% del tempo nice fucking scrittura. Cioè guardare qualcosa di Star Wars che non mi faccia cringiare malamente per i dialoghi a ogni piè sospinto. Cioè, ma non mi capitava dal 1980, anno in cui tra l'altro non ero ancora nato, dannazione. Cioè, dell'impero colpisce ancora che a livello di scrittura non dico wow, che cosa figa. Cioè, una cosa abusatissima. È una serie che si prende il suo tempo. Nel senso che, genuinamente, tipo, l'atmosfera, le situazioni, le costruisce gradualmente. Ma bene, cioè, chi dice che le prime puntate sono noiose? Non ha gusto. Se le prime, se trovate noiose le prime tre puntate, non avete gusto.
Non guardate Better Call Saul, allora.
La cosa che forse mi è piaciuta di più è il fatto che sia incredibilmente concreto e pragmatico. Nel senso che dimenticatevi tutte le cose del tipo ah, il Sith mega malvagio che vuole conquistare l'universo. Che chi se ne frega, perché è una cosa talmente rimossa dalla realtà che non ti fa né paura né lo trovi minaccioso in alcuna maniera, perché di vedere Snoke che dice ah, conquistiamo la galassia, tu dici vabbè, ma sti cazzi, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Qua letteralmente ci sono, c'è la ribellione e l'impero, dove l'impero stesso fondamentalmente sono dei gerarchi nazisti, sono degli sbirri prepotenti, sono quelli che arrivano, ti arrestano, ti limitano i tuoi diritti personali, e è molto più facile empatizzare con questa cosa perché dici oh wow, è una cosa con cui riesco a fare dei paralleli nella realtà, ed è genuinamente unsettling come cosa.
Certo.
I ribelli vogliono danneggiare l'impero in qualche maniera, non è che pensano rubiamo l'artefatto Sith che ci farà andare al pianeta magico dei Sith. No, aspetta, gli rubano i soldi. Gli rubano i soldi perché creare un danno economico, oltre che aiutare tipo i ribelli con le loro limitate finanze, è anche, cioè nel senso, una maniera per danneggiare l'impero. Cioè, capite, questo tipo di cose.
Perché non ci abbiamo mai pensato di rubare dei soldi
ai gerarchi nazisti nella vita vera?
E l'hanno fatto. Comunque, è bello perché riporta anche a un piano più limitata la visione dell'impero. Cioè, il grosso problema della trilogia sequel era quella cosa che non si capisce, hanno risorse infinite. Invece no, cioè, un impero ha tutte le problematiche anche di essere difficile da gestire, quindi ha dei costi, ha bisogno di tutta una serie di materie, servono delle cose a livello fisico, terra terra. Allo stesso modo, cioè, questo ti aiuta anche a empatizzare di più con l'aspetto della ribellione, perché è presentata in una maniera più realistica, cioè è frammentata, è divisa, si ha molto più la sensazione di un movimento segreto che combatte contro qualcosa di molto più grande di lui, in cui ogni persona che fa parte di questa ribellione, tra virgolette, ha un'idea diversa di cosa fare e di come farlo, e spesso le cose che serve fare sono comunque bieche e poco piacevoli, che era appunto quello che cercava di fare Rogue One in una maniera molto più grossolana. Qua è fatta, voi che appunto sono 12 puntate da quasi un'ora ciascuna invece che un film, riescono a costruire meglio questa cosa.
Beh sì, il problema folle di Rogue One era sempre anche che comunque all'interno del film era tutta scrittura basata sul come facciamo a far arrivare sta mappa in mano alle persone a cui deve arrivare, cioè era solo una spiegazione a ritroso. Questo sembra una figata perché sembra la realtà vissuta di quell'universo espanso.
Io facevo il parallelo con Rogue One perché non solo per il protagonista, che vabbè è sempre certo, Cassian Andor, ma per il fatto che appunto là cercavano di fare, di presentare questo aspetto più realistico, più gritty, più cupo e violento anche a livello di situazione della guerra, della ribellione, ma risultava comunque una cosa abbastanza raffazzonata. Qua passa di molto di più questa cosa. E poi, oh regà, menzione speciale, perché è anche questo che aiuta alla fine il prodotto nel suo complesso, menzione speciale all'estetica. Io ho amato tutto il design, tutti i design, cioè nel senso dai costumi ai
Madonna.
Set, ho amato il mecha design, la tecnologia mi ha fatto sbavare fortissimo.
Ma che bello!
Cioè, il mecha design è super reminiscente della trilogia originale, ma risulta comunque fisica e futuribile, cioè nel senso non sembra solo una cosa del tipo guardate, strizzatina d'occhio, un film del 77, tipo, no, è quell'estetica, ma comunque ti dà un'idea di futuro. È bellissimo il contrasto estetico visivo tra l'impero e il non impero, cioè nel senso sia a livello proprio di archivio architettura che di mood. È bellissimo vedere tipo questo universo che è super vario a livello di etnie e di razze, che di colpo quando si parla di impero invece sono tutti bianchi, tipo sono tutti esseri umani bianchi. E cioè vedi super varietà fuori, poi quando ci sono tutti i gerarchi nazisti, volevo dire i gerarchi dell'impero seduti intorno a un tavolo, sono tutti tipo uomini bianchi di mezza età, tipo, e nell'universo invece c'è la qualsiasi in giro. Questa architettura pesante, quasi brutalista.
Ma che bello!
No, cioè ti giuro, per me si becca 7 fette e mezzo di una ottima...
Sì, ma è Star Wars! Chi è che se l'aspettava?
7 e mezzo è un ottimo voto. E ti dico, se io non fossi scettico, perché essendo che la prima stagione di numerose altre che ne seguiranno, e sono sicurissimo che possano rovinarla, non è detto certo. Che lo faranno, ma c'è assolutamente quella possibilità, aspetto a dire, ah... Che ciccio figatissima. È molto bella, è molto solida, è scritto bene. 7 e mezzo è un ottimo voto di un'ottima margherita. Vediamo un po' cosa ne faranno però, perché mi fido della Disney, assolutamente no. Il loro track record è pessimo quando si parla di Star Wars. Ma questo è un ottimo gradino di partenza. Era un po' il discorso che facevo quando ero uscito con Force Awakens, che era veramente medio, mi aveva lasciato delusino, però dicevo... Ok, non mi è piaciuto molto, ma è un primo gradino. Vediamo che cosa ne faranno con quello che viene dopo.
Sì, poi sappiamo com'è andata.
In quel caso non è andata bene, però gli do lo stesso beneficio del dubbio, voglio dire. Veramente, una serie piacevole anche per chi non è fan di Star Wars, come ormai sono io. Inaspettata, veramente. Una bella maniera di chiudere il 2022.
Tra l'altro, wow, non me l'aspettavo perché, guardando il trailer, ho scoperto che parlavi di guerre stellari e non avevo... capito.
Io mi dimentico sempre di dirlo all'inizio, scusami, sì, è Guerre Stellari Andore.
Dove andiamo stasera a mangiare, mangiamo la pizza con voi Pizzetars, perché vi ringraziamo prima che Nick possa dire le sue cose.
Ma infatti, aspetta, voglio dire una cosa super veloce. Io sono felicissimo che mi venga ritagliata questa parte finale dell'ultima puntata dell'anno per snocciolare l'ultima cosa di cui so poco, in maniera superficiale. Ci ho giocato fino alla fine, ma la voglio consigliare.
Cosa?
A un certo punto ho avuto questo momento di grande lavoro nelle ultime settimane e la conseguente frustrazione del vorrei giocare ai videogiochi ma non posso.
Sì, ti capisco.
Devo trovare un gioco che mi permette di giocarci 20 minuti mentre vado in bagno, una cosa super veloce. E guardando tra i giochi in sconto, quando l'ho comprato io costava 5 peuri, non i 20 a cui viene venduto in questo momento controllato stamattina, ho trovato questo gioco che si chiama Swordship.
Cosa?
E uno dice tipo, ah ok, è la spada barca. La sparca.
La sparca.
E è un gioco molto semplice, ma che introduce un genere completamente nuovo. Avete presente gli shoot 'em up come genere?
Sì.
Ok, questo si chiama dodge 'em up, perché è uno shoot 'em up in cui non puoi sparare.
Aspetta, quindi, però, ok, è uno shoot 'em up, ma non puoi sparare, quindi c'è... Cioè...
Quindi schivi le altre cose.
E nel senso, è uno shoot 'em up senza una delle feature, perché comunque devi schivare anche negli shoot 'em up.
Sì, però c'è questa cosa molto intelligente, ossia c'è un mondo in cui tutto va male, post-apocalittico, cose eccetera, in cui il mondo è sommerso dall'acqua.
C'è una storia.
Vabbè, c'è una premessa, non è una storia.
Ok, ok. No,
la premessa appunto è che il mondo è sommerso perché esseri umani, cambiamento climatico, e di conseguenza ci sono, come se fossero tipo una ribellione, un impero. L'impero ha delle armi e anche delle risorse. La ribellione vuole rubare delle risorse sotto forma di container, che sono dei container pieni di energia, di soldi, non si capisce bene. Mm-hmm. E praticamente tu hai una barca velocissima con cui sei più veloce degli altri e vai a rubare questi container per portarli alla ribellione. Benissimo, questo per dire che tu puoi fare due cose con questa barca: puoi muoverti sullo schermo oppure premere A e andare sott'acqua per un pochino di tempo. Nel okay. mentre il gioco velocissimo scorre davanti a te e l'impero, lo chiameremo, cerca di mettere delle tipo torrette che sparano, delle bombe, dei cannoni mm-hmm. per fermarti, di cui tu vedi la linea di attacco. Quindi quello che tu fai è cercare di metterti tipo fra due cannoni e fare in modo che si sparino fra di loro, tu scendendo sott'acqua. Oppure nice. Fai in modo che una bomba esploda quando è vicina a dei cannoni, in modo che esplodano loro e tu riesci a schivare. È un gioco molto semplice ma molto preso bene, con una colonna sonora di musica elettronica fenomenale, che chi ha scritto ha perfettamente capito per che gioco sarebbe stata utilizzata. Ed è proprio carino. Ah. E a me piace.
Ma domanda, è tipo, è frenetico come sembra dalla descrizione? O è una cosa che possono giocare anche gli esseri umani senza riflessi tipo me? O è una roba tipo allora... Thumper che io posso solo guardarla e dire non ci potrò mai giocare?
Allora, è frenetico, ma con un po' di tempo, dato che i controlli sono eccellenti, che è una cosa fondamentale per questo gioco, ma il feel è proprio bello e di conseguenza con un po' di tempo si diventa bravi. Quindi non è frenetico a livello esagerato che appena entri in un livello cannoni, cose dovunque, eccetera eccetera. Semplicemente hai dei momenti di pausa in cui ti fa respirare perché i livelli non vogliono sopraffarti, però allo stesso tempo richiede una certa abilità. Ci sono dei punti in cui appunto devi sfruttare bene questa cosa di andare sott'acqua per evitare laser, cannoni, cose eccetera, e nel mentre tenere gli occhi aperti, perché a un certo punto delle varie run vedi dove arriva il container che tu devi rubare, quindi ti devi mettere su quella linea, prenderlo e poi trovare una piattaforma su cui sganciarlo. C'è poca personalizzazione del gioco, il gioco è molto veloce, se non sbaglio sono 4-5 mondi, finisce con un boss, io sono bloccato al terzo perché ci gioco poco. Ogni volta ricominci dall'inizio, a meno che tu non abbia collezionato delle vite extra nel mentre, e l'unica altra cosa è che a fine livello puoi scegliere di tutti i container che sei riuscito a rubare che cosa farne, se utilizzarli come punti oppure utilizzarli come vite extra, oppure fare in modo che una volta che hai accumulato tot punti tu possa sbloccare delle navi diverse, delle barche diverse con abilità diverse, tipo sei più veloce a raccogliere un container, sei più veloce a lasciarlo giù, puoi disattivare le cose intorno a te per un secondo se hai preso abbastanza energia, queste robe qua. L'unica pecca vera è che queste modifiche, quindi queste barche diverse, non sono cosmeticamente diverse.
Ah, ok.
E questa è l'unica pecca che mi fa sempre dire: no, ma io sono preso benissimo per quell'altra barca che può fare quella cosa. Ti bastava mettergli un colore diverso, un'antennina in più.
Sì, almeno nel senso, quello.
Era proprio poco. Non ci hanno pensato. Comunque,
vabbè, 10 fette di pizza.
10 pizze, vorrei dire.
Giusto.
No, è un gioco da 7 fette di pizza per me. Che infatti, per quello che io ridevo prima alla recensione di Lorro, perché tipo lo lodava tantissimo, 7.5 per Lorro. Per Nick 7 fette di pizza vuol dire che è un gioco piacevole, se lo trovate scontato prendetelo. La pizza è una pizza con i grissini sopra, e i grissini sono ripieni di crema alle olive, e di conseguenza ci sono tutti questi grissini sopra che tu li mangi e dentro c'è della roba buona e dici tipo sono confuso, va bene, e la mangi.
Ok. Speravo di finire il 2022 con un po' che avesse senso. No. Ma se un altro era commestibile, va bene.
Non preoccuparti, io ho il dolcetto definitivo per dopo.
Cos'è?
Ma dopo, ho detto dopo!
Il dolcetto sono le persone che ci supportano su www.dateci dei soldi.com.
Esattolo!
Sì, spero di sì.
Esattolo! Sì, è vero, un altro anno completamente supportati dal vostro portafoglio, ma soprattutto dalla vostra amicizia, ma soprattutto dalla vostra bontà.
Era giusta la prima, era il portafoglio, cioè.
Nell'essere insieme, questo è il podcast dell'amicizia, questo è il podcast del supporto a quanto pare, perché grazie a voi noi lo possiamo fare sempre così, altri 100 anni.
Sì, grazie davvero a tutte le persone che ci hanno supportato anche solo un mese o anche zero mesi, anche solo ascoltandoci.
Col pensiero.
Perché noi ci divertiamo moltissimo a farlo e grazie a voi possiamo continuare a farlo e cercare di farlo sempre meglio. Vedi puntate video, vedi Lorro che lavora 100.000 ore alle puntate video.
Ma andando avanti lavorerò meno di 100.000 ore perché imparerò a fare delle cose. Quel giorno non è ancora arrivato, ma non vedo l'ora che arrivi.
E anche alla fine dell'anno si ringraziano i Grazie Festivals dei calzoni.
Grazie Festival!
Esatto, partendo da un calzone, stavo per dire controverso, no, un calzone bello ma difficile da leggere. Perché a quanto pare il comitato Power Pezzenti H24 è riuscito a raccogliere 36 persone che hanno effettivamente fatto un calzone collettivo, che è una bellissima cosa. Il problema è che il loro nome è pressoché incomprensibile, perché credo che sia tipo un acronimo di tantissimi nomi diversi.
Quindi grazie, giù alla festa magica merda, egregio beato JJ si ama a piedi giganti ma fra lui si salva, punto esclamativo by comitato Power Pezzenti H24.com. Io spero che sia un sito.
Grazie.
Grazie per questo nome pazzo, I guess.
Grazie, buon calzone di laurea, Ricky, dalla tua sorellona Vali, che ti vuole tanto bene.
Oh. Belli regali calzoni.
Grazie. Ciao, sorellina puzza popò, ti voglio bene. Viva, viva le bavose. Non sto salutando io, questo è proprio il nome del calzone.
Grazie, in vino veritas, ma in vero non sono in vena, in vano chiedo venia. Per veniali vanità non aliene, son vanesio non venusiano.
Grazie, e come farai a fargli dire quello che vuoi?
Grazie Crane, l'elfo domestico che si inalbera per festeggiare il buon festone di compleanno in cui si scambiano i regali di carta.
Grazie William Dafoe, aperta parentesi, non sono punti interrogativi, sono emoji, emoji della rabbia.
Grazie Varg, che ce la metterà tutta per sopravvivere alle feste senza sgozzare nessun parente.
Buona fortuna, amico.
Grazie Cowboy Bebop.
Questo è il migliore finora, posso dirlo.
Sì. Grazie Nicky e Maesce Paolini, Supramania.
Ah, tempo caibo, parapapara, balla al barracuda, Nick ma balla nuda, zazza, sio con le Maxim pistol, l'arro con le mitragliere.
Grazie Calzoni, grazie a tutte le pizzette che ci hanno supportato su Patreon, ma soprattutto grazie a Sio che secondo me vuole dire ancora delle cose e io glielo sto impedendo.
Ah giusto, mi ero già dimenticato.
Ultima cosa, il dolcetto migliore dell'anno, neanche farlo apposta, mi è capitato adesso. Francesco Guarnaccia una sera della scorsa settimana mi ha detto giochiamo a questo gioco, eravamo in 7, questo gioco supporta fino a 8 giocatori, si chiama Unspottable.
Ok.
E la premessa è semplicissima, ci sono ci sono tipo 50 robot sullo schermo, tu non sai quale sei, devi tirare un pugno agli altri.
È bellissimo, wow. È vero.
Ci hanno chiamato i vicini, hanno detto siamo contenti che vi stiate divertendo moltissimo, ma state zitti, sono le una di notte.
Wow.
Stupendo, semplicissimo. Lo amo, giochiamoci insieme, vi prego. È un gioco da multiplayer locale, se ci giocate da soli, no.
Si può fare multiplayer online?
Non c'è l'online, mi dispiace. Okay.
Ci dovremmo giocare fisicamente insieme, che palle.
Ma anche perché è proprio un gioco, uno di quei giochi che bisogna proprio giocare insieme perché ti diverti tantissimo.
Tipo Smash Potato,
esatto. Grazie pizzette di quest'anno, grazie Loro Nick, vi voglio molto bene.
Grazie Sio, ti voglio molto bene. Grazie Loro, ti voglio molto bene. Grazie pizzette, grazie di tutto il supporto, vi si vuole bene, a un altro anno di Power Pizza.
E tra l'altro non abbiamo veramente finito perché adesso c'è l'ultimo after show dell'anno e anch'io ti do un consiglio per il Game of the Year 2022.
Oddio!
Ha a che fare con i sopravvissuti, ha a che fare con i vampiri.
Smash Bros!
Smash Bros! Pizzette, ci vediamo nel 2023.
Via verso il futuro!
Cosa che dice Buzz Lightyear? Verso l'infinito e oltre!
Power Pizza! Yeah. Pizza, pizza with the word! Actually not a dish, but a pot! Yeah. Boom! S-I-O! L-O-R-O! And I call it! Tasty!
Loro likes TNG!
Think it's Ranger Malik!
See what that counts of!
The King of the Dog!
The show is over now!
Visit our website! www.unpodcastveramentebellissimo, guarda, ve lo consiglio proprio, .com